proposto anche seminaristi. Bene, benvenuti a tutti, benvenuto al professor Melloni. Credo che noi conosciamo già lui, siamo già stato qui qualche minuto fa, perché lui conosce già il Comitato di Biella, per cui possiamo veramente procedere. Il professor Melloni è responsabile dell'Istituto Giovanni XXIII di Bologna, che in modo particolare si è specializzato sullo studio di quanto ha preparato la realizzazione del Concilio sotto la guida del professor Alberico. Questa sera tratterà un momento decisivo nell'andamento del Concilio, quello che trovate riassunto sulla nostra locandina, i 5 voti dal 15 al 30 ottobre del 1963. Per introdurci, ecco quello che scrive O'Malley nel suo libro Cosa è successo nel Vaticano II. Questo voto fu un'altra svolta del Concilio. A giudicare dagli interventi di San Pietro, nessuno poteva prevedere una simile valanga. I risultati mostrarono, al di là di ogni dubbio, che l'Assemblea aveva una volontà propria e, nonostante le differenze di accentuazione e prospettiva, esisteva un consenso di principio su alcune questioni problematiche e cruciali. Con la loro presenza e partecipazione attiva al Concilio, i Vescovi avevano fatto un'esperienza fattiva di collegialità e ora questa esperienza era una parte della loro realtà vissuta. Grazie al professor Melloni, alla sua conoscenza, alla sua competenza, proseguiamo il nostro cammino di conoscenza del Concilio Ecumenico Vaticano II. Buon ascolto.
Grazie. Allora, questa sera si va sul difficile, quindi allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi ad annoiarvi un pochino. Questo è terrorismo puro, non è che...
Allora, è molto vicino al microfono, se no...
Quello che sto facendo di vedere è terrorismo, però vedo che non si riesce a farlo vedere bene.
Sono soldi, dicono.
Dunque, vi dicevo, questa sera andiamo sul difficile perché andiamo su un passaggio del Vaticano II molto decisivo e molto tecnico, e che però mi sono convinto che abbiamo fatto bene a inserire in questa serie, per una questione che era stata fatta due lunedì fa da uno degli intervenuti, che aveva posto un problema, diciamo così, generale. C'è la domanda, diceva, vabbè, lei ha raccontato alcune cose sul Concilio, l'inizio, la sessione del denaro, la rottura della procedura conciliare e così via. Diceva, ma cosa c'entra lo Spirito Santo con tutta questa roba qua? Allora, questo vuol dire che il Concilio è soltanto... il senso della domanda era questo, non dico parole mie, comunque questo vuol dire che il Concilio è soltanto una macchina di tipo parlamentare, nella quale non funzionano bene le cose, le si risolve con delle manovre. Quando non funzionano bene le cose, lo si risolve con delle manovre. E l'obiezione non è un'obiezione valorda, non è senza fondamento e non è neanche falsa, per essere precisi, nel senso che è una caratteristica propria della Chiesa Latina, che non è per nulla essenziale al cristianesimo, però è una caratteristica propria della Chiesa Latina quella di avere una certa scrupolosità delle procedure. Dir l'altro, è stato eletto il Papa dei Copti d'Egitto ed è stato eletto con un sistema per sorteggio, come all'inizio degli Atti degli Apostoli per la scelta di Mattia. Nella Chiesa romana invece c'è un sistema di maggioranze molto preciso e definito, dal quale hanno preso spunto tante, tante cose. Idem per la tradizione conciliare. La tradizione conciliare nella Chiesa latina, anche nella grande Chiesa, dà un grande peso alla maggioranza, a prescindere dal modo in cui la maggioranza si forma. E al Concilio di Nicea uno dei modi con cui si forma la maggioranza è la corruzione, e noi siamo ancora oggi grati a Cirillo d'Alessandria di essere partito con una discreta quantità di oro per proteggere la fede ortodossa che tutti professiamo con entusiasmo alla domenica mattina. Ma nella Chiesa latina questa fiducia nella procedura è diventata ancora più forte, con tutto uno sviluppo di una tecnica, addirittura di una tecnologia, sulla formazione della maggioranza. Per cui è in un certo senso perfino riduttivo dire ma allora il Concilio è soltanto un Parlamento, perché dal punto di vista storico sono i Parlamenti che sono come un Concilio. Sono i concili il papà dei parlamenti, non viceversa. È il concilio che ha inventato l'idea che discutendo ed elaborando delle soluzioni in una forma scritta, in parole, e su questo decidendo, si risolvono i conflitti anziché appunto. Per cui è una caratteristica propria della Chiesa latina, alla quale io credo si debba essere molto riconoscenti e molto affezionati, pur vedendone i limiti e anche in qualche caso le storture. E una cosa della Chiesa latina a cui essere molto affezionati è questa fiducia nella espressione di volontà umane, di conflitti pienamente carnali, non mondani, ma carnali, attraverso i quali si raggiungono delle conoscenze di verità superiore. Questo, guardate bene, non ha un significato riduttivo, ha un significato che al contrario espande il senso dell'istituzione conciliare e il senso stesso del che cosa è la Chiesa. La Chiesa nella visione latina non è un affare di puri spiriti, non è semplicemente il di sotto di questo iceberg angelico che canta le lodi di Dio, è una complicata, contorta, difficile comunità reale fatta di persone vere, nella quale i processi di costruzione della comunione e di distruzione della comunione, di costruzione della trasparenza dell'istituzione e di distruzione della trasparenza avvengono per delle responsabilità precise, nette, personali, molto forti. Responsabilità nette, precise, che valgono, è una vecchia formula medievale della riforma, che valgono in capite et in membris, nella testa e nelle membra. Valgono per chi ha l'autorità e valgono per quelli che sono membra e non sono il capo dell'organo, e mettono in gioco una grande responsabilità collettiva. Quando noi guardiamo passaggi come i cinque voti del 30 ottobre del 1963, noi entriamo nel pieno di tutto questo. Come facevano una volta i signori della RAI, piccolo riassunto delle puntate precedenti. Iniziato ottobre del 62 il Concilio, si vede abbastanza presto, non così presto, il 21 novembre 1962, si vede che il Concilio non sarà una macchina che spara dei consensi come ci si era immaginati che fosse, ma sarà un vero Concilio. Mannaggia, dirà qualcuno, pensavano di averla sfangata, invece gli tocca fare un Concilio sul serio. Addirittura il Papa si mette dalla parte di una maggioranza debolina, rachitica, più sufficiente, compensando con la propria autorità quello che mancava alla maggioranza a novembre del 62 per bocciare il De Fontibus Revelationis, che era il tentativo di fare un documento che suonasse ai protestanti, come si diceva con una felice battuta, come un documento che era una digitus in oculo, che era un modo per ficcare il dito negli occhi dei protestanti. A dicembre, quando il concilio sta per sospendersi e non per chiudersi, come molti speravano che fosse, intervengono in fila tutti i grandi cardinali. C'è nell'aria quell'odorino di conclave che rende di solito i cardinali così frizzanti, e tutti i grandi cardinali intervengono fra il primo e il 7 dicembre del 62 dicendo la loro. Interviene Montini, Dörfner, Sühners, Lercaro, Alfrink, Bea, e tutti gli ottaviani, i pezzi grossi, Ruffini, intervengono per dire la loro. E si capisce che sono in gioco delle grandissime opzioni. Ci sono in gioco due opzioni di fondo vere. C'è la vecchia opzione, che poi vedremo nelle prossime puntate, c'è la vecchia opzione di fare un concilio che non serva a niente, un concilio ripetitivo, e così via. Ci sono due grandi opzioni per fare il concilio. Una è quella a cui dà voce il cardinale Montini, ma che riguarda anche parecchi dei francesi: il concilio deve essere un concilio sulla Chiesa. Poche palle. Deve essere un concilio sulla Chiesa. Come dirà Montini con una bella formula: Chiesa, cosa dici di te stessa? Chiesa, cosa dici di te stessa? Era un asse che consentiva di prendere il vecchio De Ecclesia, il vecchio schema sulla Chiesa scritto nella fase preparatoria, e di salvarne qualche parte. Quel vecchio De Ecclesia diceva qualcosa sulla Chiesa, perché incominciava in un latino facile, quasi maccheronico, incominciava Lumen Gentium cum sit Ecclesia. Essendo che la Chiesa è la luce delle genti, c'era una forma di autorappresentazione della consapevolezza ecclesiale. Bene. E a dicembre interviene anche Lercaro. Interviene Lercaro e fa un discorso totalmente fuori asse. Totalmente fuori asse. Perché dice che il concilio dovrà parlare della povertà di Cristo. Che l'asse del concilio deve essere una riflessione teologica sulla povertà di Cristo e sulle conseguenze che dalla povertà di Cristo derivano per la missione della Chiesa. Non la povertà solo nel senso materiale, decorativo, vescovi più disadorni, croci pettorali meno dannose per le vertebre cervicali, ma la povertà in senso sostanziale, la riflessione sulla povertà di Cristo e la povertà di cultura, il ritenersi, il sapersi spogliare delle ricchezze di cultura in una proiezione missionaria. Queste sono le due partite in gioco. Papa Giovanni scrive la Mirabilis Sille, la lettera con la quale dà forma alla seconda preparazione conciliare, e lì vincono i belgi e i montiniani. E si incomincia a riscrivere il concilio e soprattutto a riscrivere il De Ecclesia, contemperando quelle che il teologo dei belgi, Monsignor Philips, ha individuato in un celeberrimo articolo del gennaio 1963 come le due ecclesiologie del concilio: l'ecclesiologia giuridica e l'ecclesiologia di comunione. Su questa base si incomincia a rifare il De Ecclesia. Ne viene fuori una prima bozza fatta da Philips, che Dossetti tratta malissimo dicendo che è un De Ecclesia fatto di forbici e colla. Forbici e colla. Sono ritagli del vecchio De Ecclesia con inserite dentro delle cose che dicono qualcosa d'altro, col tentativo di trovare un compromesso sulla questione. Viene aprile, esce la pace di Interris, Viene maggio, il Papa sta male, quindi il 3 giugno Giovanni XXIII muore, viene il conclave, viene eletto Montini. I curiali odiano Montini talmente tanto che in conclave votano Lercaro, che dal loro punto di vista era ancora peggio. Però, per una cosa comprensibile, pur di non avere Montini, votano uno che sia più a sinistra di Montini, per dire in un modo volgare, pur di non avere di mezzo lui, e invece Montini diventa Papa. Diventa Papa con una paura tremenda, una paura tremenda. La paura di questa macchina conciliare era, aveva delle ragioni, era 450 anni che uno non diventava Papa con un concilio sotto al sedere. Diventare Papa deve essere, dal punto di vista psicologico, un'esperienza piuttosto impegnativa. Diventare Papa seduto su un concilio è un'esperienza molto, molto impegnativa. C'è una bella pagina di meditazioni spirituali che Montini scrive nel luglio del 1963, dove dice: io sono un uomo solo, sono un uomo che sarà sempre più solo, solo come una statua sulla guglia, io ed io, punto. Che gli dà l'idea della sensazione drammatica che lui ha della propria condizione. Questa gigantesca responsabilità che sente sulle sue spalle e una grande difficoltà a capire come si fa ad uscirne. Tanto quanto il vecchio Roncalli, che era un uomo di tradizione, che era un uomo appunto che se mancava dei voti della maggioranza ce li metteva lui, come si fa, come se fossero degli spiccioli da aggiungere al conto di un debitore, si trovava tutto sommato bene con un concilio in cui poi alla fine le cose andavano esattamente come voleva lui, perché era un cane come San Giuseppe, le cose gli riuscivano. E Montini invece, il Papa democristiano, come dice famoso Giuseppe Gaglian Grothers, ha un'idea politica del concilio e capisce che in questo Parlamento conciliare manca una cosa fondamentale, manca la DC, manca il partito di maggioranza relativa, manca un forte gruppo centrale che tenga insieme il consenso e che possa aggregare il consenso dalle estreme, come si diceva nel linguaggio parlamentare di allora. E continuerà a pensare per 3 anni, ma in fondo penserà per tutto il pontificato, che il mestiere del Papa è quello di sacrificarsi per fare in modo che si crei il più possibile di unanimità attorno al concilio, perché si crei questo centro montiniano, verrà chiamato così man mano che verranno nominati i vescovi, saranno quelli che sceglie lui, questo centro che è capace di drenare idee dalle estreme e di portare avanti il concilio evitando che la Chiesa si rompa. Perché mentre Papa Giovanni ha in mente il concilio con una nuova Pentecoste, Paolo VI ha l'incubo di un concilio che diventi l'occasione di una rottura fatale nella Chiesa. Non ce l'ha perché è timido o per questa stupidata del Papa ambletico, ce l'ha perché l'hanno rotto a lui quegli altri. Perché quando era assistente della Fucci e i fascisti gli sfasciavano le sedi della Fucci e lui domanda un intervento al Papa su questo, il Papa, anziché aiutare lui, lo caccia dalla Fucci. Ha in mente quella cosa lì perché all'inizio degli anni 50, quando si sta formando attorno al XV, quello che chiamavano il Pentagono, questo gruppo di cardinali ultraconservatori che determina la grande stagione delle cose degli anni 50, e Montini è quello che cerca di fare opposizione a tutto questo, lo cacciano a lui. Lo mandano a Milano arcivescovo, cosa che adesso sembra il coronamento di tutte le carriere, ma per l'Italia negli anni 50 era una condanna all'esilio. Al Polo Nord praticamente rispetto al centro del potere romano. Lo hanno rotto a lui nel 58 perché quando decidono di votare Roncalli per per fare il papato di transizione, gli dicono di fare segretario di Stato Tardini e non Montini, che era la scelta più ovvia, tant'è che Montini muore nel 78 e Tardini muore nel 61, per cui è una scelta più ragionevole, con un papa così anziano, avere un segretario di Stato più giovane che supplisse alla sua età e vecchiezza. Per cui all'idea che i nemici del concilio, quelli che stanno a destra del concilio, sono nemici veri, spregiudicati, sono dei duri. Da sostituto della segretaria di Stato, lui sa che questi sono dei duri sul serio. Cioè, l'esercito francese è convinto di avere le prove che il cardinale Ruffini ha complottato con i movimenti antidipendentisti dell'Algeria per assassinare De Gaulle. Ci sono dei duri veri, non sono dei duri nel senso che fanno la voce un po' grossa o scrivono dei libri con delle parole un po' severe, sono dei duri sul serio, e questi sono in grado di andare allo spacco della Chiesa, e il Papa, secondo lui, deve mettersi in mezzo e cercare di attutire questo tipo di cose. Il risultato sarà un disastro, perché i suoi nemici non gli riconosceranno mai questo ruolo, e lui poi si prenderà una piccola soddisfazione facendo quella norma in grave scelta metatem pochi anni dopo la fine del concilio, dicendo che chi ha più di 80 anni al conclave dopo non ci va, e sono tutti quelli che l'hanno cacciato da Roma che rimangono fuori, quando si dice la forza dei numeri. E dall'altra parte la maggioranza che lo ha fatto diventare papa, rompendo con quelli là, l'arcano di porta i voti, la maggioranza che ha fatto diventare papa non capisce perché il papa che ha eletto loro, anziché proteggere loro, protegga la minoranza, anziché domandare alla minoranza dei sacrifici, domanda dei sacrifici alla maggioranza. Questo arriverà ad un punto critico, poi dopo capirete perché ci arrivo, nel corso del 64, proprio sull'Ecclesia, quando nel momento in cui stanno arrivando al pettine i nodi della discussione del documento sulla Chiesa, il Papa dà ordine che si legga in aula una scheda di spiegazione fatta dalla Commissione Teologica, che dice il senso che hanno le parole che stanno nel capitolo terzo della Lumen Gentium, quella che si chiama in gergo la nota esplicativa previa, una nota di previe spiegazioni al capitolo terzo. La cosa è sconcertante perché la nota dà una spiegazione del capitolo terzo che è minimista. Sui punti decisi il 30 ottobre 62 dà una spiegazione minimista. E davanti a questa spiegazione minimista ci sono molti dei teologi che hanno una reazione furibonda. Tra le reazioni furibonde, uno dei più furibondi è il furibondo consultore del cardinale Felix, il professor Ratzinger, il quale addirittura arriva a sostenere in una riunione di teologi di poche sere prima del voto che bisogna bocciare il D'Ecclesia. La maggioranza che aveva fatto il D'Ecclesia avrebbe dovuto votare contro, dicendo al Papa che se gli va bene il D'Ecclesia come l'ha scritto il Concilio, bene, se vuole il D'Ecclesia con in più le notine della nota esplicativa previa, che se lo venga. E quando uno dei grandi teologi francesi, che poi diventerà cardinale come lui, Lubar, fa presente che, conoscendo Montini, questo potrebbe avere un effetto devastante su Montini, potrebbe portare Montini a fare dei gesti estremi, a dimettersi davanti a una cosa del genere, Ratzinger dice se l'è cercata. Quindi il ruolo in cui Montini si mette è un ruolo tremendo, perché la sua maggioranza non lo riconosce, la minoranza non lo riconosce. Le prime settimane del pontificato sono dunque le settimane in cui questo meccanismo di cui vi ho raccontato gli esiti nel 64 si stanno formando. L'unica cosa seria che gli storici sanno è che le persone di cui parlano non sapevano come sarebbero andate a finire le cose, questa è l'unica cosa vera nel lavoro di uno storico. Dunque, loro non sapevano che di là c'erano la previa, Ratzinger furioso, De Lubac che manda il Berigo a calmarlo, tutte quante queste cose qua. Sapevano solo che avevano vinto il conclave, era diventato papa uno che due minuti dopo essere diventato papa dice il concilio continua e non il concilio è sospeso, e sanno che si andrà avanti con il materiale della ripreparazione che è stato fatto nel corso del mese di gennaio. Di tutto quello che è stato fatto è evidente che, avendo vinto il partito dell'Ecclesia come asse centrale della cosa, sarà lì che sarà il punto. La cosa ha un effetto positivo perché è tanta l'attesa e la concentrazione su quella che la discussione che avviene contestualmente nel mese di ottobre sempre sulla Costituzione e sulla liturgia passa praticamente inosservata, anche se alla fine sarà proprio nella Costituzione e sulla liturgia dove ci sono alcune delle cose più decisive per capire la Chiesa. La più decisiva di tutte, la più decisiva delle quali è decisiva di tutte le quali, la più decisiva, ecco, è quella che riguarda il rapporto fra il vescovo e l'Eucaristia, fra il potere e il sacramento, fra il potere e il sacramento. C'è una bellissima, non so se a voi ve l'ha fatta vedere, intervista di Zavoli fatta per le strade durante la discussione dell'autunno del 62, in cui la questione di chi è il vescovo è la questione centrale di cui si deve parlare. E c'è una bella intervista dove il signore dice: secondo il signore, secondo lei, chi è il vescovo oggi? E lei dice: secondo me è una brava persona. A me sembra una brava persona il vescovo. Non capisce che è la figura del vescovo, pensa che parla del suo. Cioè, chi è il vescovo? Dice: è sempre un uomo in complesso, ecco, perché no? E nella liturgia la questione della figura del vescovo viene risolta in un modo radicale, perché la figura del vescovo è quella che presiede alla carità, secondo l'antica formula cipriana, che disegna il vescovo come l'uomo della liturgia. Guardate bene, la potenzialità riformatrice, se vogliamo chiamarla così, di questo tipo di affermazione è una di quelle che deve ancora incominciare a funzionare. Soprattutto per i vescovi, i quali pensano di se stessi, un po' come la Sione del 62, di essere in complesso delle brave persone. Ed è anche vero, ma fanno una fatica tremenda a immaginare l'idea che il loro ruolo è non quello di chi fa una cosa, ma il ruolo di chi da quella cosa è fatto, è posto, è sistemato. E questo deve ancora venire. Il punto critico però è quello che si farà è quello che si dirà sull'Ecclesia, e nel Ecclesia quello che si dirà sul vescovo. Questo tipo di affermazioni le si aspettava fondamentalmente dal luglio del 1870, quando, dopo aver votato le prime costituzioni del Vaticano I, si doveva votare la Costituzione d'Ecclesia, scritta da questo famoso tedesco, il padre Kloig, che riguardava la figura del vescovo, ma non si era mai arrivati al dunque. Il punto centrale della discussione su cui si incaglia il concilio delle prime due settimane, prima settimana e seconda settimana di ottobre del 62, è che una volta fatte le discussioni sui primi capitoli del documento sulla Chiesa, una volta fatta quella radicale e salutare inversione dei soggetti all'inizio, non si sa bene dove si andrà. Il documento non incomincerà più Lumen Gentium, cum sit Ecclesia, ma incomincerà Lumen Gentium, cum sit Christus, essendo la luce delle genti Cristo, non la Chiesa. Fatto questo, si deve entrare nella questione dell'episcopato. sulla questione del episcopato ci sono due modi di affrontare la questione che non corrispondono in tutte e per tutte le due filosofie di Philips, ma che un pochino ci assomigliano. Da un lato c'è quella che Philips chiamava la filosofia di comunione, che tende ad immaginare il modo di parlare del vescovo come parte di una constituency, di una realtà più ampia legata da questa antica espressione del Nuovo Testamento che è la comunione. La comunio, la coinonia, è quello che esprime la natura della Chiesa, è un nome della Chiesa. Il vescovo fa parte di questa comunione. Questa comunione, dilatandosi, è quella che spiega un'antica dottrina, che è la dottrina della collegialità. Dottrina della collegialità sotto la quale c'è la dottrina dei poteri sulla Chiesa universale. Cosa voleva dire? Per capirlo si potrebbe, non lo facciamo in dettaglio, ma basta evocarlo. Perché i vescovi possono fare il concilio? Qual è la ragione per cui i vescovi fanno il concilio e non lo fanno, che ne so, le nonne al posto dei vescovi? Perché mai i vescovi sì e le nonne no? Cosa c'hanno di diverso le nonne dai... Un concilio è sempre carino anche, forse. Perché i vescovi sì e le nonne no? Perché i vescovi hanno, per una qualche ragione, e questa sarà la ragione su cui si discuterà, per una qualche ragione i vescovi nel loro insieme hanno un potere sulla Chiesa universale. Quando sono tutti insieme questo potere si manifesta, tant'è che, come diceva il vecchio diritto canonico, il concilio ha una potestà piena e suprema sulla Chiesa universale. Esattamente la stessa formula che verrà usata, anzi più ampia, della formula che verrà usata per l'infallibilità del Papa e il primato del Romano Pontefice. Quando il Concilio dice che una cosa è verità di fede, poi è verità di fede, punto. Cosa vuol dire verità di fede? Ci sono definizioni ottocentesche molto carine, a me piacciono quelle dei miei vecchi canonisti medievali, che dicevano che si dice che bianco è bianco e si dice che nero è nero. E se anche nero dice che bianco è bianco, e se anche bianco dice che nero è nero, quello è la verità. Il concilio ha questa capacità di fare questa cosa. È ovvio che ce l'ha, è ovvio, è consolidato nel tempo, e viene da sempre e da tutti accettato. Da sempre e da tutti. Viene dai grandi concili della Chiesa africana, viene dai grandi concili della tradizione ecumenica, dei quattro concili condivisi da Gregorio Magno sono come quattro evangeli, viene dei sette concili condivisi dalla grande chiesa, viene dalla grande tradizione della conciliarità latina del Medioevo, viene da Trento e viene anche in un certo senso dal Vaticano primo. Bene. Quando i vescovi, anziché stare lì in concilio, sono ciascuno a casa sua, quel potere lì che hanno quando sono insieme, dove va? Se lo portano a casa o no? O lo lasciano lì come si lascia il cappello su una seggiola del treno per non farsi fregare il posto, quando uno poi ci torna ritrova il suo potere. Era considerato comune dalla dottrina economistica del 600, del 700, dell'800, che i vescovi questo potere se lo portano a casa. Se lo portano a casa, non lo lasciano lì. Non lo lasciano lì, poi si dirà al Concilio di Firenze, si ridirà al Vaticano I, il Papa può anche fare a meno del loro. Lui da solo può usare quello di tutti, perché è il successore di Pietro. È il successore di Pietro, quindi può usare quello di tutti. Anche lui c'ha la potestà piena e suprema del episcopalis. La posava a nome di tutti, però anche se la posava a nome di tutti, quando non la usa, ciascun vescovo a casa sua c'ha la sua. Lo si vede perché quella dinamica della communio che si manifesta a livello massimo del concilio si realizza anche nei concili provinciali. Si realizza nel momento in cui, anche qui, una tradizione inveterata, per fare un vescovo servono dei vescovi. Servono dei vescovi, servono almeno tre per fare un vescovo pervenino. E quindi c'è una dimensione di comunione che deve essere rappresentata. Quella che Philips chiamava l'ecclesiologia giuridica, invece, aveva un'idea diversa. Quella che Philips chiamava un'ecclesiologia giuridica aveva invece un'architettura completamente diversa. Quando i vescovi sono in concilio, perché hanno un potere sulla chiesa universale? Certo, perché ciascuno se lo porta da casa. Però quel potere lì della Chiesa universale è come il wifi e il Papa c'ha la password. Il Papa c'ha la password. Finché il Papa non ci mette la sua password, quel potere lì è inefficace. Tant'è che se i vescovi fanno un concilio senza il Papa, non possono fare, no, non va bene. L'hanno potuto fare una volta a Costanza perché c'erano tre papi che non si mettevano d'accordo ed è stato più facile, però in circostanze normali non è così. Quindi questo potere che i vescovi hanno è un potere che è fondamentalmente inefficace, è reale ma inefficace. Finché non c'è il Papa seduto lì che gli dice dai, parlate, loro non possono farlo. Questo per un motivo molto semplice, perché il Papa non è soltanto il vicario di Pietro ma è anche il vicario di Cristo. Era stata una fantastica operazione di Innocenzo III, poi di prendere questo titolo di vicario di Cristo, che era un titolo di tutti i vescovi fino alla fine del XII secolo, e di dire solo io sono il vicario di Cristo, mentre invece è evidente che c'è anche dei parroci che si chiamano il vicario di Cristo, quindi figurate i vescovi. E principato il vicario di Cristo, e da lui discende questo potere. Questo tipo di ecclesiologia che Philips chiamava giuridica era quella che non era mai stata affermata in una maniera esplicita, ma era quella che di fatto era stata operante nella vita della Chiesa Cattolica Romana. Era stato così che più o meno aveva funzionato, fino al 12 di ottobre del 1962. La cosa che cambia durante l'anno di concilio nella quale si discute di queste cose è quello che i vescovi hanno fatto un'esperienza completamente diversa. Hanno fatto un noviziato di comunione che non avevano mai fatto in precedenza. Prima era ovvio che loro si interessero come le rappresentava la chiesologia, chiamiamola giuridica, perché non hanno fatto questo noviziato di comunione. Fatto questo novizzato di comunione, incominciano a capire che quel potere che loro hanno non è che sia semplicemente attivato dal Papa, come se il Papa fosse una specie di enzima della comunione, senza la quale la comunione non c'è. È una comunione che viene favorita dal Papa, viene convocata, era stata la loro esperienza, dal successore di Pietro, ma c'è, ce l'hanno loro. E non è semplicemente un potere nel senso grezzo e rozzo del termine, è un bene, è un dono, è un munus, è un dono dato alla Chiesa, che costruisce il bene della Chiesa. Quando si comincia a discutere del decreto il 1 ottobre del 63, è stato rifatto il regolamento del concilio, e la discussione non è più come l'anno prima, comandata da un consiglio di presidenza dove c'era anche Lenard e Prince, dove c'erano questi 10 cardinali in fila e in mezzo il cardinale Tisserand con la sua immensa barba bianca che rappresentava in maniera plastica l'immobilismo delle cose, ma Paolo VI aveva accettato di cambiare il regolamento e di nominare dei legati al concilio. I legati erano una vecchia soluzione usata al concilio di Trento quando il Papa non voleva scomodarsi per andare fino al concilio, anche perché era un po' pericolosetto, e per cui lo governava attraverso dei suoi delegati che con le potestà sue regolavano la vita dell'assemblea. Nell'estate del 63 Paolo VI si lascia convincere da alcune persone, in massima parte Dossetti e gli studiosi del Tridentino che lavoravano con lui, a ripetere la formula di Trento, cioè nominare dei legati. C'è tutta una storia molto complicata. Nominare un legato era una prima soluzione, quindi un presidente del concilio. C'erano stati importantissimi a Trento, Basilea, che avevano guidato i lavori del concilio in maniera efficace e effettiva. La decisione alla fine di nominarne quattro, di questi quattro, tre saranno espressione della maggioranza: il cardinale Sulles di Bruxelles, il cardinale Bertiner di Monaco, il cardinale Recaro di Bologna, e uno sarà l'espressione della minoranza, il cardinale Agagianian, il cardinale di Curia, che era stato il competitor di Roncalli del Vocale del 58. Prendendosi in giro, i moderatori diranno che ci sono tre sinottici e uno che fa Giovanni. È chiaro che sono i tre della maggioranza che comandano il funzionamento del gruppo dei quattro moderatori, e il concilio incomincia a discutere ad ottobre 62 dell'Ecclesia con questo tipo di sistema. Qual è il potere dei moderatori? Il potere dei moderatori è evitare gli errori del 62. C'è una discussione che si trascini senza capire dove si va, e sull'Ecclesia è chiarissimo che non si capisce dove si va. Credo di avervi già detto, o ve l'ha detto forse Giovanni, e il sistema di interventi al concilio. Cioè, parla il cardinale Tizio, è iscritto a parlare il vescovo Tal dei Tali. Se il cardinale Caio domanda di parlare, il vescovo passa per terzo. Se dopo domanda un arcivescovo, passa per quarto. Se domandano quattro arcivescovi, tre cardinali, passa per ottavo. Se un ausiliare, passa per ultimo. Se si scrive un superiore di ordine religioso, dipende se è anche vescovo o no. Il risultato è quello che l'ordine delle discussioni non è nell'ordine in cui si domanda la parola, ma è in ordine in cui si domanda la parola mescolato con l'ordine di dignità ecclesiastica. Il risultato qual è? Un casino totale. Perché uno risponde due giorni dopo alle cose che ha detto uno due giorni prima, poi invece i cardinali tra di loro si possono prendere a sberle in diretta praticamente. A novembre 63 il cardinale Prinz dirà che il Santo Ufficio fa delle cose che fanno il cielo in terra, e ovviamente risponde a un suo numero subito, per cui non si capisce dove va. E c'è una cosa in quella due settimane dell'ottobre del 63 che capita, che è una cosa che io trovo di estremo interesse oggi. Perché questo tipo di logica procedurale, che è una logica, guardate bene, che un po' esiste anche nella Chiesa di oggi, esiste anche nella Chiesa fuori dal concilio, questo tipo di logica finisce per dare l'idea che la Chiesa sia sempre e perfettamente divisa in due: quelli a cui piace e a quelli a cui non piace, quelli che gli piace il messale e quelli che non gli piace il messale, quelli che gli piace il concilio e quelli che non gli piace il concilio, quelli che gli piace il Papa e quelli che non gli piace il Papa, sempre come se fossero due, no, una mela spaccata in due, quando è abbastanza evidente che di solito non è così, ma la percezione che si ha è quella. Passano una prima settimana così ed è un guaio. Ed è uguale, perché il concilio incomincia a girare su se stesso, ripetendo sempre le stesse cose. Uno dice una cosa e un altro dice una che leggeva il contrario. Uno dice una cosa e l'altro dice il contrario. Dice una cosa e l'altro dice il contrario. in questo abitamento non si capisce dove si va a parlare. Il 10 di ottobre i moderatori, che sono all'inizio del loro lavoro, sono appena stati nominati come fatti moderatori in vita loro di concilio, naturalmente proprio sono le prime armi, il regolamento è abbastanza vago su molte cose, i moderatori vanno in udienza dal Papa con una proposta del perito privato di Lercaro, che anche fa da segretario in queste settimane dei moderatori, che è Giuseppe Dossetti. Dossetti fa una proposta ai moderatori che in realtà è una proposta che aveva già usato alla Costituente. La proposta è quella di dire: votiamo non su un testo, ma votiamo, come si dice nel lessico parlamentare, su un ordine del giorno. E nella vita parlamentare gli ordini del giorno sono quelli che impegnano il governo a fare un certo numero di cose. Non gli dicono come deve fare, gli dicono che deve fare. Si vota un ordine del giorno perché il governo chiuda i centri per l'espulsione degli stranieri. Poi il governo ci mette 15 giorni, 18 giorni, li sposta da una parte, li mette, questo lo farà al governo, ma gli si dà un orientamento. La proposta che loro fanno al Papa il 10 di ottobre è quella di fare una votazione orientativa. Anzi, la prima espressione che usano, la scrive così nel suo appunto, caro, una votazione impegnativa. Una votazione impegnativa, una votazione con la quale si dica in che direzione dovrà andare il Papa. D'accordo? E dunque si comincia a preparare la votazione impegnativa. Ce l'ho di qua pronta, quindi sono stato bravo. La prima idea è quella che viene preparata il 15 di ottobre. Viene stampato un fascicolino di 4 pagine, una pagella, come si chiama in gergo archivistico, e una pagellina intitolata Proposizione di voti da sottoporre alla Convenzione Generale relativi al secondo capitolo dello schema d'Ecclesia. Il secondo capitolo, perché il capitolo terzo, che riguarda il popolo di Dio, è ancora dopo il secondo. Dopo sarà Monsignor Gravitter, il vescovo di Bressanone, che proporrà di mettere il popolo di Dio come capitolo secondo, dicendo che anche la gerarchia è dentro il popolo di Dio, e quindi il capitolo secondo diventerà poi il capitolo terzo, ma il capitolo terzo è quello sui vescovi. Allora, la proposta è quella che si votino delle norme direttive per la stesura del capitolo secondo dell'Ecclesia. L'idea iniziale è quella di fare 4 domande, 2 secche e 2 divise in 3 sottodomande. Prima domanda secca: piace ai padri del Concilio dichiarare che la consacrazione episcopale costituisce il sommo grado del sacramento dell'ordine. Dopo cerchiamo di capire cosa vogliono dire in dettaglio. Seconda cosa: se gli piace sempre ai padri dichiarare che ogni episcopo, ogni vescovo consacrato decisamente in comunione con il vescovo di Roma e con i vescovi, è membro del collegio episcopale. Membro del collegio episcopale. Guardate che ci mettiamo dei giardini, così dopo. Questa è la prima cosa di cui parleremo, questa è la seconda cosa di cui parleremo. Terza domanda, articolata in tante sotto domande. La domanda 3.1 è quella che domanda se, ferme restando tutte le cose che riguardano l'infallibilità del Santo Pontefice e del Vaticano I, il collegio dei vescovi succede al collegio degli apostoli. e succede con tre tipi di potestà, di doni, di caratteristiche: quello di evangelizzare, di santificare e di eleggere la Chiesa. E dunque, questa è la formula vecchia del diritto canonico, ha la potestà per esercitare sulle potestà universali. Seconda sottodomanda, questo potere che il collegio episcopale ha può essere esercitato o in modi ordinati disposti dal Romano Pontefice o in modi da lui non riprovati. Questo era sofisticato. E terza cosa, tocca al Papa dare l'ultima parola sull'attivazione di questa caratteristica del collegio episcopale. Anche qui, quarta domanda divisa in tre, tutta diversa riguardando un punto specifico, e cioè il diaconato. Instaurare il diaconato come grado distinto permanente dell'ordine, e quello di darlo a degli uomini già sposati, e se bisogna darlo a degli uomini a cui non venga imposta la legge del celibato. Come capite bene, le tre questioni ultime riguardavano un aspetto, diciamo così, distinto e meno centrale degli altri. Riguardavano però, sempre il capitolo 3 sulla gerarchia, e riguardavano il fatto di inserire all'interno dell'unico sacramento dell'ordine due condizioni di vita, quella degli sposati e quella dei non sposati. Per tutti i vescovi che votano questa questione in una versione in un modo che poi vedremo corretto in un altro modo, è ovvio che questo vuol dire oggi per i diaconi, domani per i preti. È chiaro che obbedisce alla stessa logica incipitaria che aveva la Costituzione sulla liturgia. Mentre facevano questo, discutevano di liturgia. La liturgia non c'è mica scritto di tradurre tutto il versale, c'è scritto di incominciare a tradurlo. Poi è ovvio che una volta che incominci, dopo finirai di farlo, no? Poi quanto tempo ci vorrà, lo sa Dio. Ci vorrà pochissimo tempo, di fatto, però l'idea è quella di mettere in moto una ruota e poi di non preoccuparsi troppo di fissare i dettagli e le scadenze. Il diaconato voleva dire esattamente questo: da un lato ripristinare l'ordine tripartito nella sua architettura completa e mettere in discussione il fatto che nell'ordine, così come la Chiesa Latina lo esercita, vale sempre comunque la legge del celibato. La risposta del Concilio è no, non vale sempre la legge del celibato. Il presbiterato, l'uxorato, non verrà, o per meglio dire, verrà soltanto in un modo, verrà soltanto se eravate anglicani. Allora, se si fregano preti a una chiesa sorella, glieli si può fregare anche sposare. Ma invece a farseli da sé, no, non è un granché, ecco, diciamo, non è un granché. Le altre tre domande, le prime due e la terza domanda articolata nelle tre questioni, avevano dentro alcuni nodi che erano venuti fuori dal dibattito, ma che erano i grandi nodi che i gruppi teologici che lavoravano attorno al Concilio avevano messo in luce. Da una parte c'era la teologia dei padri domenicani, quella espressa dal padre Congar in modo particolare dell'episcopato, dall'altra parte c'era Carraner, che ha pubblicato, sta lavorando con Ratzinger, un libro che si chiamerà Collegialità e Primato, e poi c'erano tutti gli esegeti e gli storici della Chiesa antica che su questo avevano. Cosa c'era sotto la prima domanda? Sotto la prima domanda c'era una questione che, se ci fate caso, ancora oggi si finisce qualche volta per sottovalutare nella generalità comune. C'è una specie di mentalità cattolica che immagina che l'ordine della Chiesa non sia tripartito ma sia quadripartito. Ci sono i diaconi, i preti, i vescovi e poi c'è il Papa. Come se il Papa fosse un ordine a sé stante. Piccolo problemino: nella tradizione della Chiesa non è così. Il Papa è un vescovo che ha delle prerogative, delle potestà, dei poteri, delle possibilità, dei carismi, dei doni, delle cose, ma è un vescovo. C'è un genio, di cui non sono riuscito a trovare ancora il nome, che quando Papa Giovanni va a Santa Sabina per la sua ultima quaresima mette un lenzuolo davanti al suo balcone con scritto "Viva il Vescovo di Roma", che è il più bel trattato di ecclesiologia del secondo millennio, perché non lo diceva più nessuno. Allora, dire che l'Episcopato costituisce il sommo grado del sacramento dell'ordine vuol dire questo. Vuol dire che la potestà ultima della Chiesa è rappresentata da un consesso di eguali quanto al sacramento. Cioè, il vescovo non è semplicemente un prete al quale il Papa dà dei poteri, come prende un questore e lo fa diventare prefetto, il re. Non è quel tipo di logica. Il vescovo è uno che ha per la sua consacrazione un grado sommo all'interno del sacramento dell'ordine, che non ha bisogno di altre cose e spiegazioni oltre a quello che ha. Seconda cosa: come accidente lo chiamiamo quella cosa che hanno tutti i vescovi fra di loro quando sono insieme? Questo era un problema, vuol dire, fra i più classici dei classici della tradizione conciliare, che era stato già affrontato ai tempi del Concilio di Nicea. Come fa il cristianesimo quando deve dire delle cose con delle parole che nel Nuovo Testamento non ci sono? Quando devi inventare delle parole che il Nuovo Testamento non usa. È un problema delicatissimo, è questo? Delicatissimo, perché è un'idea molto forte della caratteristica e dei limiti del canone. Il canone delle scritture non è tutto il vocabolario della fede cristiana. Il canone delle scritture sarà un po' di zinzum, cabalistico, però il canone delle scritture non ha tutto. Il canone delle scritture è un linguaggio ritratto, al di là del quale rimane tutto intero, tutto il linguaggio degli uomini. Non è l'assorbimento completo delle parole, non è come nella tradizione del buddismo tibetano, di una certa mistica islamica, dove meno parole dici che non siano le parole della Bibbia, meglio, della scrittura sacra, meglio è. No? Un ritrarsi sul linguaggio rivelato. Il linguaggio rivelato cristiano è un linguaggio che non toglie niente al linguaggio del resto. Ed è esattamente quella cosa della grande patrecchesia, del rivestimento e del modo di dire. Allora, come si fa a dare un nome a quella cosa lì che rappresenta i vescovi del loro insieme? È una comunio. Se si volesse usare una parola del testamento, bisogna dire che quella lì è una comunio. Ma la comunio vale per tutti, non vale solo per i vescovi. Che prezzo si paga se si usa un'espressione generale, ecclesiologica per una parte? È troppo alto. Allora si usa un'espressione che deve essere solo il Nuovo Testamento, che è l'espressione collegio. Cosa sono i dodici? Sono un collegio di apostoli. Un collegio. Il collegio nel senso del diritto canonico, del diritto romano classico. Un organo di pari al quale si viene ammessi per accesso che esercita le proprie potestà nell'insieme e ciascuno dei singoli per la sua parte. Allora, seconda domanda è: chiamiamolo un collegio, facciamo anche del nominalismo, non volete chiamarlo collegio, chiamiamolo gruppo, cooperativa, soviet, soviet no, voilà. Non sta bene. Chiamiamo quello lì l'X degli apostoli e l'X dei vescovi. Sono l'uno il successore dell'altro o no? O c'è sempre di mezzo il passaggio di Pietro? Anche qui la questione è capitale ed è assolutamente una questione. Dopo la formula con cui lo si dirà è un altro paradigma. Ma questo lo si vuol dire o non lo si vuol dire? Terzo, due. Qui si va sulle cose molto forte. Quando questo collegio si deve fare delle cose, che modi deve usare per agire? È chiaro, se il Papa gli dice se si fa così, farà così. Ma se il Papa non gli vieta di fare cos'ha, possono fare cos'ha? Ovviamente il Papa ha diritto di opportunità sulla cosa e questo è lo stato delle questioni. 15 ottobre 63, l'idea dei moderatori è che si va in aula, si legge questa pagella, la si fa spiegare e poi si vota. Questa pagella la mattina del 15 viene stampata, la sera del 15 viene bruciata. Viene bruciata perché succede il finimondo. Quando si arriva al momento, quando si arriva in aula e si dice che si voterà su questa pagella, incomincia una discussione tremendamente forte. La minoranza si precipita dal Papa e gli dice: questi vogliono disfare il Vaticano I. Vogliono disfare il Vaticano I. Vogliono togliere al Papa delle cose e darle adesso, in buona sostanza. L'accusa è falsa, ma è molto forte ed è molto capace di toccare dentro Paolo VI una corda sensibile, la corda della rottura. Cos'era successo al Vaticano I? Era successo anche ai russi un po' di tempo prima. Cosa è successo al Vaticano I? Era successo che c'era stata una parte di chiesa, quella che viene chiamata la chiesa vetero-cattolica, adesso, dove i vecchi cattolici avevano rifiutato il Vaticano I e dicevano: noi stiamo col concilio precedente. Un famoso vescovo bavarese, Berlinger, era il capo di questa chiesa che c'è ancora, e che rifiutava le formulazioni del Vaticano I. E lo spettro che si apre davanti agli occhi di Paolo VI è quella che dopo Vaticano II ci siano dei nuovi vetero-cattolici che rifiutano il Vaticano II. Per cui dispone che la pagella venga sospesa e che si ricominci a discutere. E se ne discuterà fino al giorno 24 per 9 giorni, cercando di lavorare sulle formule. Immagino che non si veda quasi niente del piccolo di queste paroline, però cerco di allargare alcune cose che si possono vedere meglio. La prima cosa è che viene messa in discussione è l'articolazione delle domande. Della domanda seconda, nella decisione che viene presa ci si pone il problema se chiamare davvero il collegio collegio o usare un'altra espressione. E la cosa che viene fatta è quella di usare l'espressione corpo. Corpo o collegio degli apostoli. Direte voi cosa cambia? Cosa cambia? Cambia un pochino perché nell'introduzione alla domanda stessa si dice che il successore di Pietro, Romano Pontefice, dei vescovi consacrati legittimamente in comunione con tutti i vescovi, è il capo e il principio di unità. Il capo e il principio di unità. Cioè si incomincia a mettere l'accento sulla formula di tipo cautelativo. Ma le cose vanno avanti soprattutto sulla terza domanda. Perché si incomincia a mettere in discussione il fatto che la formula iniziale che vedete di qua e si comincia a mettere in discussione e quel tipo di formula che veniva usata. Nella prima pagella si diceva che i vescovi succedono al collegio nei tria, in tre tipi di bonus: quello di santificare, quello di insegnare e quello di governare sul piano pastorale la Chiesa, il regime pastorale. La formula viene corretta e ricorretta fino a queste che saranno le formule finali che trovate di qua sulla destra, in cui si dice di evangelizzare, di santificare e di pascere. Anzi, da un certo punto in poi, come vedete in questa colonnina qua, appare anche una parentesi. Si dice con il suo capo, il Romano Pontefice, sempre e mai senza di lui, di cui rimane salvo ed integro il diritto primaziale su ogni pastore e su ogni fedele. Allora capite che c'è un tentativo di far diventare questa pagella non quello che voleva essere, l'escussione di un orientamento della maggioranza, ma di farla diventare la matrice di una formula. La matrice di una formula ristretta e complicata. Andiamo avanti ancora. Addirittura si decide che ci vuole un nota bene per spiegare il senso della proposta. Che dovrebbe dare le ragioni delle cose che vengono dette, e vedete nello sviluppo della queste qua sopra sono le date nelle quali vengono approvate queste diverse versioni. Vedete che c'era questa formula, no? Le forme dell'esercizio della potestà collegiale da lui approvate o almeno non riprovate, almeno non rigettate, questa sparisce. Sui modi di attivare la collegialità non si dice più niente. Andiamo ancora avanti. Dalla domanda sul diaconato si dice in maniera più chiara che può essere dato a uomini di età matura e di ottime note che vivono nel matrimonio, e non c'è più quella domanda 4-5, la che diceva di darlo a della gente che non abbia l'obbligo della legge del celibato. Bene. Torniamo sulle date così si capisce la sequenza. E La prima forma di offset del 13, abbiamo visto soltanto alcuni aspetti, ma il testo fondamentalmente tre modelli. Il testo annunciato nel 19 è quello che abbiamo letto prima per intero, e del 15 ottobre per intero. Nel 19 vengono fatte delle proposte di revisione da Philips, soprattutto per sapere come dire la cosa, non si arriva da nessuna parte. Il giorno 24 si riunisce la cosiddetta supercommissione. La supercommissione è un organo che non c'era mai stato prima, perché non c'era mai, non era così, è l'organo che riunisce i 10 membri della presidenza e i 4 moderatori più il segretario generale del Concilio, Monsignor Felici. La supercommissione, di cui abbiamo una trascrizione del verbale molto, molto completa, è una discussione molto dura e molto forte perché da un lato c'è Monsignor Felici, il segretario generale, che è furioso per il modo in cui si è arrivati a questi orientamenti, a questi testi che si vogliono far votare. Gli sembra che venga messa in discussione la sua autorità, contesta la presenza di Dossetti come segretario dei moderatori, non gli sta bene assolutamente niente di quello che è stato fatto. Ma al tempo stesso, fra i 10 presidenti che dal punto di vista del funzionamento conciliare erano un po' delle statue di cera messi lì, in quest'organo fanno sentire la loro voce. Chi la fa sentire in modo decisivo sulla questione del diaconato sarà Tisserand, che oltre alla sua bella barba bianca ha anche un discreto cervellone, ed è un uomo di una cultura sconfinata, che conosceva molto bene l'Oriente e sulla questione della positività totale della legge del celibato, perché se la tirano a lui, cioè dice che il celibato non è stato necessario al Ministero dei Presbiteri, perché le chiese d'Oriente non lo usano nello stesso modo, per cui non c'è nessuna cosa di cui scandalizzarsi. E anche sulla questione dell'episcopato, molto detto, perché conoscendo molto bene la patristica antica e la tradizione greca, non ha dubbi sul fatto che la dignità dei vescovi non possa essere compressa e messa in discussione da niente. Il 24 si decide che si potrà votare su un testo diverso, ma a quel punto il testo diverso bisogna farlo e non è tanto facile da fare. Anche perché continuano le manovre di minoranza, vedete qui questa espressione, formula Siri, e che è un tentativo del cardinale di Genova di scrivere una sua proposta di voti orientativi, che adesso vi trovo. Ci sono dei tentativi di reagire alle correzioni per cercare di far dire al testo qualche cosa che sia al contrario di quello che dice. Si ridice che, volendo votare sull'ordine, bisogna dire che sotto la mano pontefice e mai senza il suo capo, di cui rimane integra la benessa, la potestà su tutti i singoli fedeli, quando convengono reciprocamente in un solo luogo a certe condizioni legittime o in altro modo dal pontefice romano vengono incaricati di decidere su una questione, possono fare delle cose. È il sinodo dei vescovi, è arrivato del sinodo dei vescovi quello che fa Siri, ma è la cosa che i moderatori non volevano. Si va avanti ancora una settimana e nel frattempo l'aula ribolle perché i 5 voti sono una delle occasioni nelle quali l'informazione fa diventare questa discussione interna al Concilio una grande discussione di opinione pubblica, nella quale risulta evidente quello che sta in gioco, e la faccio corta perché sono le 10. E il 30 si va a votare. Se uno avesse dovuto giudicare dagli interventi pronunciati in aula, si sarebbe aspettato 1200 voti. E 1200 voti grosso modo. E non sarà fatto così. Quando si va a votare, improvvisamente si scopre che una cifra compresa fra l'85 e il 95% dei pari vota sì alle 5 questioni. La fine quando verrà articolata diventano 5, non più 4 con i sub come erano prima. Votano sì fra l'85 e il 95% dei pari. Cos'era successo? Niente. Niente. Era solo successo che e quella forza che il concilio stava incominciando ad esprimere finalmente si palesava. L'unanimità che il Papa credeva di dover trovare attraverso delle concessioni alla minoranza, in realtà c'era già. 85 deve dire che si era oltre ogni soglia canonica ragionevole, immaginabile, possibile, probabilmente i due terzi. Deve dire che c'era dentro il collegio episcopale, adesso si può dire così, dentro i vescovi, che era maturata la convinzione che quelle cose lì erano cose che andavano dette e che facevano bene alla Chiesa, non facevano male al Papa. Facevano bene alla Chiesa, nessuno di loro aveva intenzione, come lasciava intendere la propaganda della minoranza, nessuno di loro aveva intenzione di mettere in discussione l'autorità del Papa. Nessuno di loro aveva bisogno che si ricordasse che la comunione comprende il successore di Pietro e non può esistere senza di lui. Nessuno di loro si sognava che rivendicare la dignità episcopale come un grado supremo che per diritto divino esercita anche un mandato sulla Chiesa universale, che questo metteva in discussione qualche cosa di tradizionale del cattolicesimo romano. Ma la cosa che pensavano e avevano capito era quello che questo era ciò di cui la Chiesa aveva bisogno. Vado a finire. Allora, primo quesito sul grado supremo e così via, 2123 contro 34. Secondo quesito, 2000, la consacrazione episcopale, a prescindere dal mandato a governare una chiesa, 2049 contro 104. Terza votazione, il collegio episcopale succede al collegio degli apostoli, 1808 contro 336. Quarta votazione, questo potere viene dato per diritto divino, quindi il Papa non lo può dare né togliere a nessuno, 1707 contro 408, sul diaconato c'è il 75%, quindi il 4%, ma è una cosa, vi dicevo, diversa rispetto al. Le altre votazioni stanno su delle percentuali altissime e danno l'idea di un concilio che in un anno ha imparato a fare concilio. In un anno ha imparato a fare concilio. E creato un senso nell'assemblea e un senso nell'opinione pubblica di fortissima accelerazione. Quello che era accaduto con le votazioni era una cosa non nuova nella storia. Conciliare. I concili hanno sempre, rispetto ai mali della Chiesa, un approccio, per dire così, di tipo omeopatico. Cioè, rispetto all'omeopatia, no? Che si prende un veleno, lo si diluisce finché non diventa una cura. Mentre invece la Chiesa Cattolica, con i concili, si fa così, si prende un veleno, che sono i vescovi, li si ammucchia finché non diventa una cura. E funziona? Ha funzionato a Trento e nessuno ci avrebbe scommesso. nessuno sarebbe scommesso. In un certo senso ha funzionato anche la Vaticano II. Questi erano vescovi che avevano un tipo di formazione totalmente ispirata ad una logica piramidale del potere, ma fanno un'esperienza di comunione. L'effetto dei cinque voti è un effetto contraddittorio ed ambiguo, perché da un lato, vi dicevo, danno l'idea di un'enorme potenzialità acceleratrice del concilio. Dicono che quel sistema omeopatico o anti-omeopatico che evocavo un attimo fa ha funzionato. Danno anche la sensazione di una partita che non può più usare armi convenzionali. La cosa che la minoranza capisce dopo le votazioni del 30 ottobre è che gli strumenti banali e semplici del filibustering, di assemblea, del fare intervenire di continuo Ruffini, Siri, Carli, Ruffini, Siri, Provenza, Sigur, De Ferre, Castromaglia, quei 4 o 5 e farli ballare sempre attorno al microfono, che questo non funziona, che se si vuole evitare il Vaticano II, se si vuole evitare che il Vaticano II sia il Vaticano II, bisogna usare un altro tipo di strategia, che come vi dicevo è quella del 64, che è una strategia di tipo terroristico, cioè prendere il Papa e terrorizzarlo. Lo Stabile ha pubblicato una serie molto bella di lettere che il cardinale Ruffini scrive a Paolo VI nel corso del 64, dove fa un'operazione vera e propria di terrorismo psicologico, dicendo di lei: si prendono la responsabilità davanti a Dio, lei sta abolendo l'ordine della Chiesa cattolica, sta cancellando il cattolicesimo dalla faccia della terra, sta abolendo le verità sacrosante, lei non si rende conto di quello che sta facendo, e questo, capite bene, che per uno che pensa di essere su una guglia di Dio è piuttosto impegnativo da reggere psicologicamente, porterà alla crisi del 1964. Cosa insegnano i cinque voti a 50 anni di 49 anni di distanza? Beh, insegnano due o tre cose abbastanza significative, secondo me. Insegnano una cosa che poi ci aiuta a leggere il Vaticano II. Se l'ho già detto, fermatevi, ma sto cantando varie volte questa canzoncina, per cui non è detto che il leggero Alzheimer di cui soffro mi consente di essere sempre evitare sempre le ripetizioni. E se l'ho già detto, fatemi segno con la testa, io capisco. E ci sono due modi di leggere il Vaticano II: leggere il Vaticano II come corpus e leggere il Vaticano II come insorgenza. E entrambe i due modi di leggere il concilio, come corpus e come insorgenza, hanno autorevoli voci sia conservatrici sia progressiste. Chi legge il Vaticano II come corpus lo legge come se fosse una Bibbia, una Bibbia alessandrina, per essere precisi, che va letta tutta nel suo insieme, dove ogni parte illumina l'altra, dove non c'è nulla che possa essere letto senza l'influsso dell'una sull'altra. È quel modo di leggere la Bibbia che fa diventare Coele una suora. Ecco, c'è proprio suora, però non so, di solito la suora non so come Coele, però quelle che ho conosciuto io. E che ammorbidiscono le cose, no? Perché è il corpus dell'insieme che deve dare il senso di una lettera. Leggere il Vaticano II così è utile a tanti. Pregi, lo sento leggerlo così, però vuole anche dire condannarsi appunto al rischio di perdersi coerente, al rischio di perdere quelle che sono le specificità che ci sono dentro a ciascuna articolazione testuale. È chiaro che leggere il Vaticano II invece per insorgenze, cioè dicendo molto chiaramente che se volete leggere il concilio, no, per l'amor di Dio, non leggete, mettete con i documenti e incominciate a leggere, perché rischiate di cadere storditi dalla noia dopo un numero molto limitato di pagine, perché sono testi complessi, con degli equilibri interni tipo dottrinale, delle compensazioni, delle trattative, che non sono in seguito delle cittadine. I punti forti del concilio, ma è così anche per la Bibbia forse, non sono tutti. È vero che c'è la stessa quantità di ispirazione nella distinzione tra gli animali con l'unghie staccate e l'unghie non staccate del Levitico, e c'è la stessa quantità di ispirazione nelle beatitudini, però le beatitudini hanno un qualcosina che è un po' diverso rispetto alle unghie staccate e alle unghie non staccate degli animali puri e impuri. Queste cose forse non vanno escluse l'una dall'altra, però questi testi ci insegnano che dentro al concilio ci sono dei punti forti, che sono difficili da trovare perché sono esposti anche all'arbitrio. Uno li può cercare a proprio gusto e piacimento, ma bisogna cercare, perché se non si cerca quelli si rischia di far diventare tutto una specie di cosa nella quale tutto diventa falsamente armonico, con una specie di paesaggio in cui l'abitudine non riconosce più le differenze. Seconda cosa che ci insegnano che, a parte il diaconato, che come dicevo sta a parte, delle cose che sono state decise con i 5 voti del 30 ottobre 1963, non ce n'è una di cui sia iniziata davvero ricezione. Non ce n'è una di cui sia iniziata davvero la ricezione. La mentalità comune è ritornata alla quadripartizione dell'ordine, rimettendo in Papa Laterale. Poi il Paolo II ha anche fatto un'enciclica, l'Autonomus Sint, come la piccola fermiferaia delle encicliche, no? Che nessuno se la fila, dicendo che bisognava ridiscutere le forme del ministero petrino, neanche incominciato. Trovate uno che abbia scritto una riga sulle forme del ministero petrino e che sia diventato vescovo. Pago la pizza a tutti quelli che me lo portano, anche a lui naturalmente. Sulla questione che il collegio episcopale succede al collegio degli apostoli, ha una struttura di tipo apostolico, questo non se ne vede l'ombra. Al sinodo i vescovi hanno un'ora di libera discussione, che è la stessa cosa che la Severino garantisce ai detenuti. La stessa cosa che hanno i detenuti, un'ora di libera discussione. Secondo voi Pietro al collegio degli apostoli gli dava un'ora di libera discussione? Vi risulta così? No, perché se c'è scritto che succede, vuol dire così, vuol dire che funzionava così. La potestà che i vescovi esercitano sulla Chiesa universale è di diritto divino, e qui è molto difficile. Il diritto divino nel cattolicesimo romano vuol dire che non c'è nessuno che la tocca, non la si può dare e non la si può togliere, c'è punto e basta. Il pandemonio della pedofilia negli Stati Uniti è scoppiato perché c'erano delle istruzioni per i vescovi fatte nel 92 dalla conferenza episcopale, con la pretesa che venissero applicate da tutti. In quelle norme ce n'era una, sacrosanta e facile, che diceva: se becchi un prete che violenta i bambini, non so perché si usa la parola pedofilia, che sembra quasi carina, però se becchi un prete che stupra i bambini, minoranza perché la maggior parte dei stupratori di bambini sono eterosessuali, sposati, che vivono in famiglia, per cui lo stupro dei bambini non è un tema di preti, è un problema della società. Però diceva che adesso, se trovi un prete che stupri i bambini, intanto mandalo in galera, è meglio per tutti. Poi vediamo cosa fare. Un tot di vescovi, sostenuti dall'allora cardinale Ratzinger, hanno detto che le conferenze episcopali non hanno uno statuto teologico per fare delle norme che vengano imposte ad un singolo vescovo. E allora che cosa succede che i vescovi dicono quando si mettono insieme? Che significato teologico ha quello dei vescovi che fanno le conferenze episcopali? Per farsi coraggio? Per farsi una grappa dopo cena? Serve a questo? Quarta questione di quelle che vengono decise la consacrazione come solo grado dell'ordine. Questa stava talmente sul gozzo che, ironia della sorte e beffa millana, nella riforma dei libri liturgici hanno perfino fatto sparire la parola consacrazione episcopale. Il nuovo rito per fare i vescovi si chiama ordinazione episcopale, che non si monti dalla testa. Voi direte, cambia niente, il grado dell'ordine, quindi ordinanza, consacrazio, tutto uguale. È vero, dal punto di vista teologico è vero. Però, per me che sono uno storico e non un teologo, quando uno tocca le parole, mi viene un bisbiglio nell'orecchio che dice che è successo qualcosa. Perché come mai? Che fretta c'era di togliere la consacrazione dal verbo? Questo solo per dirvi che la potenzialità di quei cinque voti rimane fortissima ed è continua a rimanere uno dei punti veri di conflitto. Perché è vero che questi particoli delle Ferriani hanno messo al centro della controversia sul Concilio, anche loro facendo credere di essere metà della Chiesa, hanno messo al centro della controversia sulla Chiesa la libertà di coscienza, la questione delle religioni e soprattutto degli ebrei e poi la riforma liturgica. Ma la cosa su cui sono stati usati nella maniera più spregiudicata per riuscire a fare in modo che i punti chiave della riforma conciliare rimanessero per quanto più possibile congelati, la temperatura più bassa possibile, sono stati esattamente questi che sono i nodi ecclesiologici. Dopodiché sarò l'ultimo a dire che i problemi della Chiesa si risolvono con marchingegni istituzionali. La Chiesa, grazie a Dio, non ha mai avuto gli ingegneri, ha avuto i giuristi, ha avuto i teologi, ha avuto gli artisti, ma gli ingegneri non ci sono. Quindi non è ingegneria istituzionale quello di cui la Chiesa ha bisogno. Però è proprio vero che e la convinzione tutta cattolica e tutta latina che diceva all'inizio che l'organismo ecclesiale è un organismo che è fatto anche di procedure, è fatto anche di una leggibilità delle istituzioni, di voto, di cose semplici che non cancellano i linguaggi umani, neanche della sociabilità vengono cancellati. Bene, questo ci dice qualcosa di importante su quello che sarà poi il futuro del Vaticano II.
Abbiamo tempo per qualche domanda, di cui raccomandiamo la brevità.
Chiederle due cose. Uno, perché c'è quella questione che il Concilio è stato o una rottura, invece vuole essere considerato una continuità all'interno della Chiesa? Cioè, questa storia non sono riuscito a capirla in nessun modo.
Okay.
E poi, al 30° anniversario della morte che il tizio che spiegava la bellezza di Giovanni XXIII di questo concilio, per tutti gli ho chiesto, ma allora il Vaticano II avrebbe riaperto? E lui mi ha risposto, prima dobbiamo riparare i danni del Vaticano II. Ora, fra tutti i danni, quello più importante, io credo, è che i seminaristi hanno abbandonato i seminari. Per il resto, poi oggi parliamo dell'anno della fede, eccetera, quindi di qualcosa che viene a mancare. Quindi, in che relazione c'è questo abbandono della fede da parte dei cattolici con il Vaticano II che ha rovinato tutto, secondo non so, quelli di Barra, eccetera?
Molte volte. Allora, la prima questione è la più facile. Il Papa fa dei discorsi teologicamente piuttosto sofisticati. Quando questi rotolano dalla finestra fin giù sull'anfiteatro della piazza San Pietro, poi rimbalzano sui giornali e così via, e vengono molto molto semplificati e totalizzati. Un discorso degli auguri di Natale del 2005, del 22 dicembre 2005, di Benedetto XVI, è l'apoteosi della banalizzazione. Il Papa aveva fatto un discorso identico, non che evocava, identico a quello che aveva scritto nell'ultimo commentario sul Vaticano II, pubblicato in un suo libro del 66, appena dopo la fine del Vaticano II, dove si poneva il suo problema teologico, del Papa, il seguente. Lui è convinto che bisogna pensare la Chiesa come ad una realtà ontologicamente preesistente di sicuro all'incarnazione e forse perfino alla creazione. È un po' come la Torah increata di Filone Alessandrino, quando Dio ha pensato il mondo, dice Filone Alessandrino, quando è che Dio ha pensato di fare la legge per Israele? Non pensava ad altro, ha fatto il mondo per quello. Nella testa di Dio la Torah increata esiste insieme a lui. C'è. Un po' come la Chiesa professa il verbo Gesù. Nella teologia di Ratzinger, e corrisponde questo alla teologia della patristica greca, c'è questa antecedenza ontologica e cronologica della Chiesa universale pensata da Dio fin dall'inizio. Dio pensa a questa logica così dall'inizio. Il problema che lui si è posto verso la fine del Vaticano II era: come fanno i cambiamenti che la Chiesa introduce oggi, rendendo illegittimo ciò che prima era legittimo, a corrispondere a quel livello ontologico delle cose? Prendete il messale perché lo si capisce benissimo. Chi ha pregato col messale antico di San Pio V ha fatto un atto teologicamente impegnativo. Lex orandi ex credendi, ha fatto un atto di fede. Come si fa a dire che non si può più usare quel messale? È come dire che chi l'ha fatto l'atto di fede non va bene. È vietato abolire i messali. Questo è un problemino, perché Trento ne ha aboliti circa 140 di messali, ma pazienza. E allora, nella sua idea, il problema è quello di riuscire a dire che, pur nei cambiamenti che riguardano il piano fattuale, in tedesco è più bello sul piano del fattisch, sul piano dell'ontologisch, c'è questa continuità della Chiesa che rimane sempre. Il suo tentativo, sempre fatto nell'illusione che questo appagasse le febbriane, che invece l'hanno fatto con gli arrabbiati, delle chimiche, e quindi lui diceva: il Vaticano II cos'è? È un concilio che rappresenta la continuità è la riforma, e l'onda di discontinuità è la rottura. Questo periodo rappresenta un'interpretazione del Vaticano II dell'ermeneutica del Concilio, anzi, rappresenta una delle due ermeneutiche che secondo lui si sono confrontate dopo il Concilio, come detto in quel discorso, hanno bisticciato dopo il era un discorso che aveva pochissimo a che fare con il Vaticano II e molto con la sua ecclesiologia. Questo però è diventato una specie di guantone da box usato in maniera molto spregiudicata da tutta una serie di persone alle quali abbiamo risposto non solo noi, ma anche quel libro di Romani che citava prima il produttore. E cioè, l'hanno usato per dire che il Concilio Vaticano II forse non è nemmeno mai esistito, perché è un concilio che è perfettamente in continuità con tutto. Ma scherziamo, ma non ha detto mica niente il Vaticano II, che non fosse già stato detto. Come avrebbe potuto dire qualcosa che non era già stato detto? Per cui, sono fortunato che invece il Concilio Vaticano II sono tutti morti, e tre anni persi per niente, perché se si trattava di fare quello, come disse Papa Giovanni il 12 ottobre, non occorreva un concilio. Per cui l'argomento rottura, continuità, discontinuità, quanta discontinuità e così via, a me come storico lascia di una freddezza glaciale. E dal punto di vista storico c'è la continuità o la discontinuità, ce ne sono tutte e due, sempre. Il punto è su cosa c'è la continuità e su cosa c'è la discontinuità. Se a uno gli piace la continuità, gli piace avere il cervello che aveva quando aveva 4 mesi e mezzo, non è una bella continuità. Non è una bella continuità. Se vuole avere il candore che aveva 4 mesi e mezzo, quella è una bella continuità dell'albero. E la discontinuità dipende su che cosa la si colloca, nelle fasi estremamente discontinua rispetto ai 4 mesi e mezzo. Però nel tempo non è che ci cerco di ritornare indietro più che posso. Sul piano teologico la cosa non poneva nessun problema, a parte le febbriane che hanno sostenuto per la seconda eretico, non c'è un teologo cattolico che di questo nome che abbia mai sostenuto per il Vaticano II una contiguità del soggetto chiesa, ma ci mancherebbe altro, ma c'è un cretino, almeno non un teologo di alta natura di qualche elemento. Però quella cosa lì è stata usata in un modo devastante. Credo che se tutti quelli che l'hanno fatto avessero versato un euro per la lotta all'AIDS avremmo il vaccino da 2 anni. Il Papa ha smesso di usarla, anche lui si è reso conto, credo, abbastanza energicamente del fatto che questa cosa avviava un tipo di tamboreggiamento che va, per cui recentemente ha ripreso la vecchia forma di Papa Giovanni del Balzo innanzi, che non c'entra niente né con la continuità né con la discontinuità, ma è quella che sta. La discussione secondo me deve mettere in guardia rispetto all'idea che il Vaticano II si giochi sulle ermeneutiche. Io ho molto apprezzato la cosa che avete fatto qui a Biella, perché il Vaticano II non è questione di chiamare uno che ti racconta l'ermeneutica, ma è cercare di riraccontarsi il concilio. Poi le ermeneutiche ci sono, ma non sanno, vengono fatte, vengono applicate, tutto quello che volete, ma sono un altro paio di cose. L'altra cosa che voglio dire, ne sono tantissimissimissimissime della domanda. Allora, personalmente io soffro di crisi sporadiche di ordinamento patologico, quindi brevi, ma intense. Allora, c'è una puntata di Febriano, sempre della logica di metà in età, che dice che è stato un disastro, è stato il disastro. Prima del concilio con la regina, i seminari pieni, si facevano quei bei seminari anni 50, quelli che si chiamavano caserme di fanteria, che erano già vuoti allora, per essere precisi, cioè sono nati vuoti quelli che non sono stati. Si visto questo grande casello di canterino, una cosa meravigliosa, poi c'è il senso del sacro, poi c'è tutte le cose. Boh. Allora, il credo cattolico è in calo numerico dal 1830. C'è un libro di Maurizio Guasco che lo racconta in maniera molto buona. E in calo numerico, cosa che non dovrebbe importare niente a nessuno, perché il credo cattolico è la quantità complessiva della sua qualità pastorale, teologica e spirituale. Se il saldo è quel saldo lì quello che conta, mica il saldo numerico. Anche Vivaldi era un prete, anche Vivaldi era un prete. Contavano fra i preti, è vero, purtroppo John Lennon non era un prete, sarebbe stato bellissimo. Sarebbe stato bellissimo, però è pazienza, insomma, se anche era laico, pazienza, non sarà un gran male quello lì. Il problema è quello di che cosa servono i preti. È chiaro che prendendo un vento con una storia di serietà, cade la questione del numero dei preti, ma il punto vero è quell'altro della questione qualitativa che ci sta dentro, che ci sta dietro. Però questa logica che c'è stata tutta una crisi, che viene dal concilio, fa un po' ridere, perché da un lato è la parabola degli europei, è la parabola degli europei. Noi abbiamo molto risorse in giro per il mondo, portato schiavi dall'Africa in giro per il pianeta, rubato non basta diamanti, oro, caffè, banane, tutto quello che erano, tutto quello che c'era da prendere e così via. Poi adesso i brasiliani hanno più soldi di noi, gli altri più soldi di noi, ci dice più soldi di noi, e noi giù a piangere, come se ci avessero tolto qualcosa. Forse stiamo solo facendo pari. E questa è una società molto secolarizzata. E beh, bisognava forse pensarci, però, ma non pensarci del concilio, pensarci un pochino prima. Quest'idea che la modernità rappresentava una cosa che andava presa a bastonate perché così diventava buona, non è che ha preso molto, eh. C'è una bella frase di Barthes, no? Che dice, che parla dell'Europa che si è ribellata allo sprezzo di chi credeva di poterla chiamare cristiana. Si è ribellata allo sprezzo di chi credeva di poterla chiamare cristiana. Che dice molto bene che cosa è stato. Certo, l'Occidente europeo non vive una stagione meravigliosa di cristianesimo, bene. Mi sembra che sia più colpa di un certo politicismo, scarsità della riforma, modesto ardore evangelico, burocratismo e così via, piuttosto che un frutto del patriarcato secondo. Nelle parti del mondo non è così. Oggi ho fatto le scatole ai seminaristi a Francia raccontando le meraviglie della chiesa in Cina, che è un casino con tutte le chiese, perché c'è una cosa tutta rose e fiori, però è una chiesa piena di un dinamismo vitale, profondo, pieno di pericoli, non sanno niente, e in tutta la Cina non c'è un migne che sia sopravvissuta alla rivoluzione culturale. Hanno mandato ragazzi da noi per tradurre delle cose di origine, è il primo origine tradotto in cinese dalla fine dell'Ottocento che verrà pubblicato. Cioè c'è un mondo tutto vitale che è fatto di cose completamente diverse, e accontentarsi della cantilena lagnosa e piagnona delle fratelli della Chiesa è sempre uno sbaglio, per un motivo molto semplice, perché un po' come i numeri dei cinque voti, a me sembra che oggi il Vaticano II costituisca l'unico punto di unità del cattolicesimo romano. Non sia affatto il punto di unità, quella parte che mi ha detto da Dissieri, no? Che disse ci vorranno 50 anni per sistemare i guai che Papa Giovanni ha combinato. È una stupidaggine. Oggi il cattolicesimo romano, anche quello europeo, se si ritrova su qualcosa e su questa idea profonda del Vaticano II, che la Chiesa sia capace di riuscire a rendere il Vangelo eloquente anche oggi. E perché se non ci riesce, finisce per diventare come quelle borse di vecchi professori che parlano male degli studenti, che sono sempre peggiori della generazione precedente, che quando erano studenti loro venivano sprezzati da professori che dicevano che erano peggio della generazione precedente, che venivano rispettati che erano peggio della generazione precedente, su, fino a Carino, che sembra l'unico che andava bene a scuola. Non è così. Non può essere così. Perché non può esserci esperienza cristiana che non sia convinta che ancora oggi uno che incontra il Vangelo evangelico, no? Che quello che non dico possa far a meno di resistere alla tentazione di diventare cristiano. Secondo me la sua evangelizzazione più o meno sta in queste ultime cose che ho detto. Cioè, o la Chiesa ci crede che consegnando il Vangelo, uno legge il Vangelo e dice, upa, quasi, gli vado dietro anche io. Poi casomai va via Cristo perché ci sono dei beni, sono tutta una serie di controindicazioni alla sequela. Però perché la sequela è una cosa che tu la dici e funziona. Perché se tu pensi di fare il marketing della sequela, andiamo male, andiamo molto male. E un po' l'idea è quella che il Vaticano II è stata una campagna di marketing sbagliata e ha funzionato male. Se lasciamo fare il marketing a Cardinale Siri, sai che successore che faceva. E questo che contraddice in profondo quello che il Vaticano II è stato. Il Vaticano II è stata una grande affermazione di fede teologica su questa capacità del Vangelo di essere Vangelo per tutti. Poi c'è il problema di Papa Giovanni che diceva c'è il rivestimento e c'è la sostanza. Non si può considerare sostanza senza rivestimento nella chiesa cristiana. E dunque sul rivestimento bisogna stare molto attenti, perché si rischia di fare dei rivestimenti che fanno marcire la possibilità di accedere alla sostanza e fare rivestimenti schifosi che poi alla fine sono buone.
Tutti i papi, cioè tutti i papi che si sono succeduti dopo il concilio, naturalmente hanno sempre detto bene del concilio, dicendo che era una grande fortuna per la Chiesa e tutto quanto. Ma com'è possibile che il Papa abbia attaccato così duramente la riforma liturgica, aprendo praticamente la possibilità della messa latina e creando una contraddizione così forte?
L'ha detto bene, canta la messa durante il conclave, e cioè si è creata nel XIV romano una specie di dilatazione cronologica di quella che è la preoccupazione di Paolo VI. Cioè l'idea che la conservazione, la durata dello scisma cattedriano rappresentasse una cosa gravissima per la Chiesa, non un semplice, una resistenza passeggera, una minoranza piccolissima e molto ostinata e cocciante, disobbediente, e al concilio rappresentasse un vero problema che andava sanato. No, bisognasse prestare ascolto, diceva anche che si canta la messa del conclave, prestare ascolto alle istanze che non sono state ascoltate, no? Come se ci fosse stato qualcosa lì. E su questo Ratzinger, paradossalmente come Paolo VI, che è il
Papa che stima di meno nell'ultimo secolo, paradossalmente pure Paolo VI si è immolato alla ricerca della concessione risolutiva. Ha concesso le sale, ha concesso la riconciliazione dei vescovi, poi sa che guai di Williamson che è nato Minetta, e ha concesso il volontariato, ha concesso il Neurocentus, ha concesso tutta una serie di cose con l'idea di dire, anche quel discorso sulla neurologica, era un tentativo di dire, ma no, c'è un modo di leggere il concilio che può anche essere accettabile perfino a chi lo rifiuta. Il risultato è stato che non ha funzionato, E soprattutto una cosa che mi preoccupa di più, perché accennavo un attimo fa, che non solo non ha funzionato, ma ha un po' avvalorato l'idea che nella Chiesa metà dei cattolici sono contro il Vaticano II. E che dici? Per l'esperienza che io sto facendo, pensavo sicuro che non è vero. Poi c'è chi lo vede, come ovvio che sia, con un atteggiamento più gagliardo e battagliero, e così c'è chi lo vede con una maggiore prudenza, chi mette l'accento su una cosa e mette l'accento sull'altra. Ma il Vaticano II è perfettamente incorporato al cattolicesimo romano per tutta la parte che è stato possibile incorporare. E poi c'è una parte di agenda in evasa che è in evasa, ma è talmente in evasa che non funziona. Tornatemi sulla cosa prima del sinodo degli vescovi. Il sinodo degli vescovi è comico dal punto di vista della collegialità, ha una quantità di collegialità che non è sufficiente, è comica, semplicemente comica. Non c'è un'altra espressione per dirlo. Disturbare 400 vescovi più tutti i consultori, gli osservatori, i delegati fratelli e chi più ne ha più ne mette per ascoltare una sfraganata di discorsi di 3 minuti, dunque non lo dico io, adesso sono parlato di un cardinale che non fare neanche sotto tortura, dove dice il cardinale metà parlano per fare della figura davanti al Papa, dell'altra metà parlano perché non sono della loro presenza, dell'altra metà parlano perché vogliono dedicarsi a qualcuno e dell'altra metà dice cose interessanti, no? In 3 minuti. In tutto questo grande martingegno, che appunto non ha nessun, né capo né conto, nessun senso, i vescovi che ci vanno sono tutti contenti perché non avendo nessuna collegialità, quello è il massimo di collegialità che possono sperimentare e gli sembra già molto. E come quei bambini con l'istitutrice severa, no? Che gli concedi una cosa da niente e quello si sente già un libri. Il sinodo è paradossale in questo, perché pur non avendo nemmeno un grammo di collegialità, ne alimenta la nostalgia nei vescovi. Poi quando vado a casa mi passa, però questo è un altro aspetto, forse la nostra lì. E però è interessante come cosa, perché dice che perfino la gente in evasa rappresenta un punto di vista, e l'inseguimento di questa ignoranza lefebriana è un po' grottesco, come se mi sono raccontato con il prete lefebriano tra gli adolescenti, si può raccontare il prete, cioè perfino lefebriani cercano di essere per lo scopo, non scappano da quella cosa, perfino loro dovrebbe essere completamente ostili e fuori a...
Bene, ringraziamo il professor Belloni, facciamo un po' di buon lavoro. Finalmente la prossima settimana con una voce femminile, la dottoressa.